File numero 11, pagina 108. È venuta notte. Quasi per caso avevo vicino a me Maria Casati, perché ogni tanto ci perdevamo e poi ci tornavamo a trovare. Lei dormiva, ma io non dormivo. Non sentivo né fame, né sete, né sonno. Avevo ormai un pensiero fisso che impegnava la mia attenzione. Vedo sulla destra una casa bombardata, col tetto sfondato, e allora ho detto: andiamo là dentro, che domani gli americani sono qua, e se non domani, sono dopodomani. Mi è venuta così, ma con sicurezza, questa idea. Ma la Maria mi dice: vai tu, io non vengo. Se riesci a tornare, saluta mio padre e mia madre, ma io di qui non mi muovo. Lei aveva a volte un carattere entusiasta e a volte cadeva in una prostrazione profonda. Dai, su, per morire, le ho detto, hai sempre tempo. Proviamo, forse va dritta. Così sono riuscita a scuoterla. Pian piano tutti dormivano e andando avanti, trascinandoci per non farci vedere, arriviamo dietro la casa. C'era una porta e andiamo giù per 2-3 gradini. Era buio, ma abbiamo sentito parlare. «C'è qualcuno?» ho detto, come si vede nei film. L'ho detto non troppo forte, ma abbastanza chiaro. Sento una voce che mi risponde: «Oh, Cantoni, sei tu?» Era la Maria Rugo. Con lei c'era una belga, abbastanza anziana ma forte, alta, parlava francese e tedesco. Poi c'erano altre 2 ebree russe, madre e figlia. La madre molto in gamba. La figlia, una ragazza alta di 19 anni, non l'ho mai sentita parlare, faceva tutto quello che le diceva sua madre. Credo che sia stata un po' ritardata. Così siamo rimaste là dentro e abbiamo aspettato. Prima che venisse l'alba abbiamo incominciato a sentire movimento. Los, schnell! Abbiamo rischiato. Se ci cercavano, magari ci uccidevano tutte e 6. Invece avevano fretta, ormai non contavano più le prigioniere e non sapevano dove andare neanche loro. Però erano delle carogne. Come si fa a portarsi dietro 200 o 300 persone senza dargli da mangiare? Potevano aprire la porta del campo e lasciarci arrangiare, ma l'ordine era di non mollare i razziali e i politici. Volevano ammazzarci tutti, ma non ci sono riusciti perché l'organizzazione, per quanto tedesca che fosse, in quella disfatta non funzionava. Una cosa stupida, perché i prigionieri militari li lasciavano nel campo. Insomma, intanto ci siamo trovate sole, noi 6. C'era tutto un silenzio, era ancora buio e si vedeva verso oriente uno spiraglio di luce. In friulano si dice «al crichel di». Cosa facciamo? Ci siamo messe d'accordo, in francese, di andare in cerca di un bosco per nasconderci. Da lontano si intravedevano alberi e siamo andate in quella direzione. Ci guidava la belga, che era diventata un po' il nostro capo perché era esperta e parlava il tedesco. Camminavamo per una strada asfaltata. A un certo punto c'era una leggera curva e un piccolo ponte attraversava un fiumicello. Fatta la curva, da lontano vediamo venire verso di noi una persona. Avvicinandoci abbiamo visto che aveva la divisa di SS, tutto armato, che era una cosa incredibile. Oltre al mitra era pieno di bombe a mano nella cintura. A quel punto non potevamo scappare perché poteva spararci. Così siamo andate avanti. «Maria», ho detto, «adesso quello ci mette a posto». Ma la belga ha detto: «lasciate che parli io». Quando ci incontriamo, quello si è fermato e ci guardava con tanto di occhi. Forse alla luce dell'alba gli saremmo sembrati fantasmi, ridotte come eravamo. Io ero ormai addirittura senza zoccoli e avevo i piedi fasciati. «Dove andate?» La belga gli dice in tedesco che eravamo in transport, ma che eravamo rimaste indietro e adesso stavamo cercando di ritrovare la colonna. «Ma siete matte?» Così proprio ci ha detto. «Andate avanti ancora un po', ci ha spiegato. Trovate una stradina a sinistra e in fondo c'è un cimitero e potete nascondervi. Ma di dove siete?» Allora quella gli dice: «Io sono belga». «Anch'io», dice lui. Allora lei, mi sembra ancora di vederla in mezzo al buio, era un po' piegata, come tutti quando si ha lo stomaco vuoto, ma si era drizzata di colpo e puntandogli il dito: «Non ti vergogni, se sei un belga, a indossare quella sporca divisa». «Oddio», fa la Casati, «cosa gli dice?» Ma lui tranquillo spiega che era studente, che era stato arruolato ma non aveva fatto niente. Poi ci ha detto: «adesso proseguo, vado dagli americani, consegno le armi e mi metto con loro». Così si fa. Sarà diventato pulito e magari con una benemerenza, sempre che tornando in Belgio non abbia incontrato quella lì. Comunque con noi si è comportato bene, ci ha dato anche un po' di spiccioli che aveva nelle tasche. Ma chi andava a comprare qualcosa in quelle condizioni e con le croci sulla schiena? Poi abbiamo fatto quello che ci aveva detto e siamo arrivate al cimitero. I tedeschi non andavano più a pregare sulle tombe perché era vicino a una ferrovia secondaria, con solo treni che portavano carbone, che ogni tanto veniva mitragliata. Aveva incominciato a piovere. Eravamo stanche, ci siamo distese a dormire sotto il muro. Quando ci siamo svegliate avevamo praticamente solo la faccia fuori dall'acqua, perché l'erba era abbastanza alta. Siamo andate a cercare dove potevamo metterci e abbiamo avuto la fortuna di trovare la piccola baracca dove mettevano gli attrezzi, subito fuori del cimitero. La porta era chiusa col lucchetto, ma girando abbiamo visto un buco nel legno, fatto probabilmente da qualcun altro che aveva avuto la stessa idea. Siccome eravamo particolarmente snelle, siamo entrate come dei topi. Dentro c'era del fieno e ci siamo buttate sopra, all'asciutto, a pensare a quello che dovevamo fare. Nei giorni in cui siamo state lì, credo una settimana, mangiavamo radicchio, naturalmente, e ce n'era di bellissimo sulle tombe, con foglie grandi. C'era anche un pozzo, ma non riuscivamo a tirar su l'acqua perché il secchio pesava troppo per noi. Una volta abbiamo incontrato dei russi, anche loro fuggiti da qualche campo, e avevano un sacco sulle spalle e correvano. La donna russa allora ha chiesto ai tovarish che cosa avevano nel sacco. Quelli le hanno spiegato che andavano a prendere cibo in una fabbrica bombardata quando suonava l'allarme. Là c'era un deposito di rape, carote, patate, sempre le solite cose. La russa l'ha spiegato in tedesco alla belga, che a sua volta ce l'ha spiegato in francese, e noi abbiamo capito. Oltre alla russa, che aveva capito la strada e aveva anche un temperino, sono andata io, che avevo voglia di vedere cosa succedeva. Siamo andate con un sacco ciascuna in silenzio, perché tanto non riuscivamo a parlarci. La fabbrica era stata distrutta qualche tempo prima. Si vedevano i ferri che uscivano dai pilastri spezzati di cemento armato. Ma poi avevano costruito una grande tettoia di legno, sotto la quale c'era una montagna di rape e altre cose. Prima abbiamo mangiato qualcosa noi, quell'altra mi passava il temperino, e poi abbiamo messo nei sacchi tutto quello che potevamo portare, senza riuscire a riempirli, e siamo tornate indietro. Era forse il giorno dopo, ed è capitato il custode del cimitero. Eravamo nella baracca, stava parlando la belga che aveva una voce molto forte, quando abbiamo sentito dei passi e siamo state in silenzio. Lui, furbo, ha fatto finta di essere andato via e si è messo vicino alla finestrella. Allora mi hanno detto di guardare fuori se se n'era andato. Mi sono avvicinata all'apertura e ci siamo trovati viso a viso. Mi sono tirata indietro subito, mentre lui urlava qualcosa in tedesco. Ha aperto il lucchetto, spalancata la porta e quando è entrato è rimasto come paralizzato perché non si aspettava di vedere una cosa simile. Dopo che si è fatto spiegare chi eravamo, ha detto: «Io devo avvertire la polizia, non posso tenervi qui. Rimanete fino a domani e poi andate via». Questo è successo di mattina. Prima del buio abbiamo sentito di nuovo passi. Questa volta erano due persone, lui e un suo amico, tutti e due anziani. Hanno aperto la porta e sono entrati con un secchio di patate lesse, con la buccia ma ben lavate. Meglio con la buccia perché così mangiavamo di più. E sotto c'era un po' d'acqua calda perché non si raffreddassero. Abbiamo detto alla belga di fare le parti e lei ne ha data una a testa finché non sono finite. E dopo che le avevamo mangiate ci siamo passate il secchio per bere un sorso d'acqua ciascuna. Loro erano rimasti sorpresi, forse perché a volte chi ha fame non ragiona e litiga sul cibo, ma noi eravamo persone civili. Dankeschön, e gli abbiamo restituito il secchio ben pulito. Lui ha ripetuto che l'indomani dovevamo andar via. E difatti siamo andate via, in campagna. Gli americani lì non sono mai arrivati e i russi erano ancora distanti. Tanto per andare in qualche posto ci siamo nascosti in una grande buca fatta da una bomba di grosso calibro. C'era già cresciuta l'erba. La casata era così sfinita che avevo paura che morisse. Io e la Rugo siamo andate fuori per vedere cosa succedeva e abbiamo incontrato tre friulani. Erano di quelli che, durante, ma anche prima della guerra, erano andati a lavorare in Germania. Specialmente di friulani ce n'era un'infinità. Quando è venuto il ribaltone, non hanno potuto rientrare in Italia e sono rimasti lì. Loro non erano nei campi, ma stavano in una baracca poco sorvegliata, dove ci hanno fatto entrare e dato da mangiare. Siccome io avevo una gamba tutta gonfia e rossa, che però non mi faceva male, uno ha detto: «Te la curo io». Mi ha fatto mettere la gamba nell'acqua quasi bollente. Mi ha fatto dei massaggi e improvvisamente è venuto fuori, non so neanche da dove, forse da un dito del piede, un liquido sanguigno. Forse era un'infezione a filo di pelle. Poi mi ha lavato e messo uno straccio. Mi hanno dato anche un paio di scarpe gialle da uomo, a punta, che mi erano molto grandi. ci han dato anche un secchio di minestrone da portare alle altre e ci han detto di tornare il giorno dopo. Quindi abbiamo portato il secchio alle altre. Era un ben di Dio. La Rugo diceva: Cantoni, senti, ho ancora una fame. Mangiando me ne è venuta di più. Mangiamo un mestolino, piccolo. Lei voleva indurre anche me. Maria, non possiamo, altrimenti alle altre non portiamo niente. Ma le ho concesso di prenderne un mestolo. Dopo un po', di nuovo. No, io non posso proprio. Ma io le ho detto, basta adesso. Ma mi faceva pena e al tempo stesso voglia di ridere. Nel buco della bomba saremo rimaste 3 giorni. Mentre stavamo parlando sul fondo del buco, improvvisamente abbiamo visto un uomo che ci ha chiesto: Cosa fate lì? E la belga gli ha raccontato la nostra storia. Ma se viene la pioggia, cosa fate? Dobbiamo uscire, ha risposto. Lui era il guardiano delle fabbriche dei dintorni, ormai tutte distrutte. Si vede che nascondeva altri deportati e perfino suo figlio, che aveva 18 anni e non aveva fatto arruolare. Questa sera passerò con mio figlio, un ragazzo biondo. Veniteci dietro da lontano. In quelle fabbriche c'era un po' di gente nascosta, ma non ci siamo restate molto. Qualche giorno dopo è venuta una macchina della polizia. Era una polizia non militare, uomini un po' anziani in borghese. Ci hanno detto in modo gentile che lì non potevamo stare e che sarebbero tornati con una macchina adatta per portarci alcuni chilometri più lontano in un lager. Così l'hanno chiamato, senza capire il significato che aveva per noi. Loro forse pensavano semplicemente a un posto dove ci avrebbero dato da mangiare e da dormire. Noi allora abbiamo detto di sì, ma non ci siamo fidate. Un lager? Allora non ci liberiamo mai più. Così abbiamo detto danke, abbiamo raccolto in fagottini le nostre rape e carote e quando sono andati via ce ne siamo scappate anche di lì. Siamo andate in un campo di militari italiani che avevano il loro lager lì vicino. Loro erano liberi di uscire e di andare in giro. Ormai era finita. C'era ancora la guerra, ma nessuno andava a lavorare. Li conoscevamo già perché ci avevano portato qualcosa da mangiare mentre eravamo nella buca. Quel giorno, quando ha fatto appena un po' di buio, ci hanno portato due alla volta dentro al campo. Loro erano vicini alle fabbriche e conoscevano tutta la zona perché avevano fatto lì la prigionia. Abbiamo saputo così che ci trovavamo vicino a Chemnitz. Il loro campo veniva chiuso la sera e riaperto alla mattina. C'era un Lagerführer non più tanto pericoloso. Siamo andate due per baracca, io e la casate assieme, la Rugo con la belga e le due russe. In questa baracca, la mattina e la sera, veniva il Lagerführer. Ci nascondevano dietro a dei cartoni. Lui chiedeva se c'era niente di nuovo e poi andava via. Stavamo tutto il giorno nella baracca. Per mangiare facevano un piatto per noi di una buona zuppa, dandoci ciascuno alcuni cucchiai della propria. Loro uscivano e andavano a cercare altro cibo, patate di solito. C'era anche un giovane marinaio che lavorava dal panettiere del paese, rimasto senza aiutanti. Veniva trattato così bene da quel tedesco che diceva: Mio padre non avrebbe potuto essere più buono. Aveva bisogno di un paio di mutande e io gliele ho fatte con le tende delle finestre. Gli ho preso le misure con uno spago e le ho cucite a mano, larghe perché lui a fare il panettiere era diventato grassoccio. Siccome non c'era elastico, avevo messo una fettuccia. In cambio mi ha portato una pagnotta di 2 chili. Con quella pagnotta e con patate cucinate sulle braci abbiamo riempito uno zaino e deciso di scappare anche di lì. Se gli americani erano 2 passi, pensavamo, andiamogli incontro. Libera. Una mattina siamo andate via, io e la Casati, con 3 militari italiani. Loro 3 sapevano la strada. Passando, vedevamo i contadini che lavoravano ed erano contenti. Era bello camminare. Anche perché quella volta in Germania, lungo le strade, c'erano alberi da frutta di proprietà del comune ed erano tutti in fiore. Se non che, quando stavamo quasi per passare il fronte, ma guarda i tedeschi come sono, avevano messo un soldatino col mitra che stava non so a far cosa, forse ad aspettare gli americani e sparargli. Lui ci ha visti, ma ha fatto finta di niente e si è girato dall'altra parte. Così siamo passati, con la paura di sentirci bucare la schiena, come quel soldato avrebbe fatto sicuramente almeno fino a qualche giorno prima. La prima cosa che abbiamo incontrato nella zona liberata era una jeep di soldati americani ubriachi, tra cui uno che mi sembrava parlasse veneto. Se ne sono andati via subito, ma è stata un'apparizione che ci ha riempito di gioia. Noi 5 ci siamo abbracciati, abbiamo aperto lo zaino e mangiato il pane e le patate e bevuto una fontana. Camminando ancora abbiamo incontrato altri italiani, dei militari meridionali già liberi da alcuni giorni e che si erano organizzati. Avevano anche la radio. Mi ricordo di aver sentito Scoccimarro parlare a Radio Lussemburgo in una trasmissione per gli italiani in Germania. Prima hanno suonato un pezzo del Conte di Lussemburgo, poi Scoccimarro parlava della liberazione delle grandi città dell'Alta Italia. Quindi dovevano essere gli ultimi giorni di aprile. La Casati, che era molto sensibile, piangeva di gioia. Io pensavo, peccato non esser là. Quei meridionali ci hanno preparato per cena un brodino di gallina. Avevano proprio di tutto. Scommetto che a casa loro sarebbero stati peggio. Poi siamo andati nella città vicina, che si chiamava Hohenstein, perché i tre militari con cui eravamo scappati dal campo avevano deciso di tornare subito a casa, anche a piedi se necessario. In quella zona avrebbero dovuto incontrarsi i sovietici e gli americani. Dove eravamo c'erano gli americani, ma poi dovevano venire i russi. Venite anche voi, ci hanno chiesto. Ma la Casati non stava bene, non se la sentiva. Io credo che ce l'avrei fatta, ma non mi andava di lasciarla sola in quelle condizioni. Lei mi ha detto, se vuoi vai. Ma sono rimasta, anche perché tanto la guerra era ormai finita e pensavo che comunque nel giro di un mese ci avrebbero fatte rimpatriare. Non potevo immaginare che sarei tornata soltanto in ottobre. In quella cittadina ci siamo fermate. Gli americani, che tendevano a riunire la gente secondo la nazionalità, ci hanno indicato una casa dove c'era un altro gruppo di militari italiani. Era l'abitazione di due tedeschi, marito e moglie, di una certa età. Li avevano obbligati a ospitarci, ma si vedeva che non ne avevano troppa voglia. Ci hanno dato una camera con un solo letto, da una piazza e mezza. Ho trovato il pigiama del padrone e lo mettevo di nascosto, ma in quel periodo non ho dormito molto, perché la Casati tutte le notti si girava continuamente, era molto nervosa. Al piano di sotto erano state sistemate due toscane, due fraschette che erano andate via coi tedeschi e che adesso se li intendevano con gli americani. I padroni di casa ovviamente non le volevano. E hanno approfittato per mandare via anche noi. Una mattina bussa alla porta della camera il borgomastro per dirci che ci avevano trovato un'altra sistemazione. Sporgendomi fuori solo con la testa, per non far vedere che usavo il pigiama, gli ho detto Eine Moment, e ci siamo preparate. Un po' di giorni li abbiamo passati in un'altra casa del paese, dove finalmente ci siamo fatte un bagno nella tinozza. Lavate per bene, non sembravamo neanche quelle. Nella scuola abbiamo trovato dei vestiti. Là gli americani, obbligando la gente del posto, avevano raccolto dei vestiti smessi ma puliti. Io e la Casati ci siamo scelti dei vestiti che per combinazione erano uno rosso e uno verde. Erano vestiti bislacchi, pieni di fiocchi, sembravano dell'Ottocento, ma di lana buona, anche se le tarme avevano fatto qualche buco. Ci siamo fatte dare delle forbici e abbiamo tirato via tutti gli orpelli in più. Io ho accorciato il mio perché, come al solito, sono troppo piccola. Poi la biancheria, compreso un paio di calzettoni bianchi di cotone e un paio di scarpe di un tipo che non si vede più, di cuoio tenero che sembravano da ginnastica. Poi io e Maria ci siamo divise. La Casati è stata messa in un gruppo che sembrava dovesse essere rimpatriato subito, cosa che non è successa, infatti poi ci siamo ritrovate. Io invece ero stata mandata in un campo di baracche che era stato costruito per operai, non un vero lager. Si stava bene, tutti italiani, in un bel boschetto. Le baracche erano pulite. Io dormivo fra un napoletano e un piemontese e la sera ci raccontavamo quello che c'era successo. C'era un grande senso di fraternità e di amicizia. C'erano anche due carabinieri. Mi ricordo in particolare l'appuntato Salvatore Gangemi, di Palermo, una sagoma. Con i suoi occhi neri e i bei sorrisi, faceva strage di cuori fra le donne, mentre coi tedeschi e gli americani si faceva passare per un alto grado. Offizier Polizei, diceva. Intanto non si parlava di tornare a casa. Poi avevo saputo che in un altro paese, ad Altenburg, c'erano tantissime donne, tra cui molte italiane, che provenivano da Ravensbrück. Volevo andare in avanscoperta. Allora Salvatore, che conosceva la strada, mi ha fatto uno schizzo. Sono partita una mattina a piedi. Con dei panini nello zaino. Era una splendida giornata all'inizio dell'estate e per la prima volta giravo per la Germania da sola, completamente libera. Mi sembrava di essere un uccello. A un bivio mi sono trovata un po' in imbarazzo e per essere più sicura ho chiesto indicazioni a una coppia di tedeschi. Franzosa? Nein, italienne. Si vede che odiavano gli italiani perché mi hanno mandato da tutt'altra parte. Cammina e cammina per quella splendida campagna. con il frumento alto che ondeggiava e che sembrava un mare d'oro. Mi godevo il panorama, ma intanto ero un po' preoccupata perché il tempo passava e non arrivavo mai. In un piccolo villaggio ho chiesto la strada al prete e mi ha fatto tornare indietro. Fine file numero 11.